continuiamo adesso con un breve messaggio, però un messaggio profondo che ci insegna ad essere felici. Dobbiamo imparare ad essere felici, fratelli, perché nonostante tutte le cose brutte che succedono nel mondo, noi abbiamo Gesù nel cuore e possiamo essere felici. Ma come? Come si fa? Sai cosa ha scritto una sorella Giuseppe? Che quando ha letto di questa notizia che sta succedendo, The Washington Bill, che stanno chiedendo di legalizzare la pedofilia e tutto il resto, ha detto che ha iniziato a piangere e ha sofferto per giorni e giorni, non poteva
riprendersi
e ha pensato persino al suicidio. Cioè il mondo ti porta al suicidio solo quando senti queste notizie. È incredibile. Invece il Signore vuole che noi facciamo qualcosa al riguardo, che siamo attivi, ma anche ci vuole felici. E come facciamo in un mondo così brutto? Come facciamo?
La parola dice fortificate bene al Signore. Viene anche di peggio, fratelli. Non potete permettere al mondo di deprimervi così tanto, perché guardate, io faccio un po' il lavoro sporco qui per tutti voi, devo andare attraversare la melma, sporcarmi di fognature andando in giro per questi giornali. Per questi dovrete, perdonerete, ma io non leggo tutto quanto quello che... Mi fermo ai titoli perché io devo anche dormire la notte. Che sapete che uno che c'ha un ministero come il mio di andare attraverso i giornali, voi alla fine qui in pochi minuti avete una selezione mondiale delle notizie più importanti, le più brutte, le più orribili. Però pregate per me perché io devo attraversare questa melma. A me mi ha già dato fastidio diverse volte. Devo stare attento a non addormentarmi sui giornali, sui media, perché sono, cioè praticamente come attraverso una foresta piena di spiriti del diavolo.
Ma vedi, anche questa sorella si è sentita così.
Sì, infatti è così che il diavolo voleva prendere anche me, voleva deprimermi, perché il mio lavoro è anche di incoraggiare i fratelli. Signore, io ringrazio il Signore che mi ha dato, uno dei doni che mi ha dato è uno spirito di incoraggiamento. I fratelli sono arrivati e mi hanno detto che avevo uno spirito di incoraggiamento, e ce l'ho.
Il diavolo
non può dirmi che
vero,
non ce l'ho.
Sì, no, ce l'hai.
E quindi il mio lavoro è di usare questo talento e il mio lavoro è di incoraggiare i fratelli in continuazione. Per cui attraversare la melma, capito, delle notizie mondiali come queste, sai, chi si ferma è perduto. Se ti soffermi a pensare, come la Bibbia dice, Paolo dice, non si può neanche parlare delle cose orribili che questa gente fa.
Vero. Sì.
Quindi, il Signore mi ha dato me e riesco a darmi in tutte queste notizie e di offrirvi a voi, fratelli, notizie che io le ho filtrate, le ho analizzate. E alcune non ve le presento neanche perché sono troppo orribili. Ve lo dico. Ne parlo nei messaggi, però non presento né giornali né foto. E quindi pregate per me, fratelli, va bene? Come Paolo diceva, pregate per me.
Amen.
Ecco, pregate per me che il Signore mi protegge da spiriti del mondo, perché qui uno dei miei lavori qui è attraversare tutte le notizie mondiali, compreso quelle che i fratelli mandano,
sì.
E poi andare anche a scartabellare, cercare dappertutto cos'è che succede nel mondo, perché... E cioè stare sulla torre con i binocoli e a gridare quando il diavolo si avvicina, così che i fratelli. Però voglio dire a questa sorella, non so se questo è incoraggiante, però le cose andranno ancora peggio.
Non è incoraggiante,
non è incoraggiante.
No. Certo di no.
Però io devo incoraggiare, ma anche dire la verità.
No, dobbiamo sapere.
Gesù è sicuramente incoraggiante, ma se tu vai capitoli come Matteo 24, Luca 17, Marco 13, Luca 21, Gesù lì dà dei messaggi sul tempo della fine, che guai alle donne che allattano, guai a chi fugge d'inverno, pregate che non sia di sabato.
Sì, sì.
Il sabato vuol dire il giorno di riposo, chiuso, che trovi i benzinai chiusi, il negozio dove potresti comprare, se sei nella giungla, un macete, se sei in Italia la benzina, se sei dall'altra parte, so, qui ci sono montagne alte di 4.000 metri qui, e io le ho passate e va freschino. Cioè, dipende da dove il Signore ti chiama, hai bisogno di comprarti coperte. I fratelli Adriano e Gloria sono tornati da un viaggio e hai detto che si è spaccato la macchina, si è sfasciata, è la terza
Sì.
volta che si sfascia, un po' vecchia insomma. E ha dovuto dormire lì nel pulmino, abbassare i sedili 2 notti. E perché si è rotto un giunto attaccato alla pompa. Ha cambiato la pompa 3 volte,
Volte.
e però nel giro di 1 anno, 2 anni, però
Sì.
si scopre. Stiamo parlando di te, Gloria. Ecco, Gloria si sentiva dalla cucina. Cosa? E ci diceva Gloria che i meccanici continuano a dare il resoconto sbagliato. Abbiamo comprato quante pompe? 2 o 3?
This was the third.
Questa è la terza pompa e la pompa non era, e continuava a rompersi. E così era Gloria.
It was the axle that connects the radiator
Era il giunto che collegava il radiatore
to the water pump.
alla pompa dell'acqua. Insomma, l'ha scoperto dopo 2 anni? Sì,
Sì.
perché qui sai, e non è che possiamo andare alla concessionaria che ti fa
No, no, no.
pagare più di quello che possiamo. No, non è che non siamo poveri, non, ci stiamo, non, non, non è che sto cercando di dire mandate soldi, no, no, non mandate, non preoccupate, chi manda Dio vi benedica, ma non è questo lo scopo. Voglio dirvi che, insomma, qui dovete essere pronti che, non,
And we
che
had blankets with us.
la vostra fuga non sia di sabato né d'inverno. Gloria dice che...
You were saying we had blankets with us, so that was the blessing.
Sì, dice che avevano delle coperte, perché quando facciamo viaggi lunghi, questo viaggio era 400 km, no? 400 km di viaggio, e sempre si portano dietro delle coperte. Avevate cibo?
Sì,
Poco,
poco. Not
N no,
much.
non abbastanza. Quindi una cosa che hanno imparato al ritorno è che non avevamo portato abbastanza cibo. Di solito le squadre ci portano un boccione di acqua, 5-10 litri, e cibo in scatola e un po' di tonno, così, perché non sai mai, infatti, in mezzo a una strada per 2 giorni.
Sleeping in the car? Sleeping in the car?
Dormire nella macchina, avete dovuto fermare un camionista, che mi hanno telefonato e mi hanno detto cosa facciamo, siamo nel mezzo del nulla,
Sull'autostrada.
sull'autostrada. E io gli ho detto fermate un camionista. Io ho imparato in Argentina, nel 1982, mi ero comprato questo furgoncino Rastrojero, si chiamava, e una settimana, insomma, un mese sì e un mese sì, si rompeva sempre questo qua. Era sempre, sempre. Allora ho imparato che il Signore mi ha mostrato di non andare dal meccanico, che non costano troppo i meccanici, ma di fermare i camionisti, perché sai, devono trainarti al meccanico, il carro attrezzi costa un capitale, eccetera. Siamo mostrati di fermare i camionisti. Allora fermavamo i camionisti, e i camionisti, come sai, l'ambulanza erano, venivano, prendevano la borsa attrezzi e venivano, sempre me lo riparavano questo furgoncino. Sì, camionisti, Dio li benedica, fratelli, non vi serve fare automobile club, pagare assicurazione. Fermate i camionisti. Camionisti, poi i camionisti sono una categoria di persone, diciamo, che un po' come degli angeli, sono sempre lì pronti a cooperare. Si è spaccata la nostra macchina mentre attraversavamo la Germania. 600 euro ci hanno fatto pagare solamente per... Insomma, quello che voglio dire, e torniamo al punto, preparatevi prima, che la vostra fuga non sia di sabato, che non sia d'inverno. Se avete una moglie incinta, attenzione. Se la vostra moglie allatta, speriamo che non sia una sorella singola. Se la sorella allatta, che non sia sola, dategli una mano, prendetevi cura di lei. E Gesù ha parlato di cose assolutamente scoraggianti. Se tu leggi Matteo 24, è scoraggiante dall'inizio alla fine, tranne che è il rapimento. Quindi sì, noi dobbiamo incoraggiare tutti, però ricordatevi che sono solamente falsi profeti del diavolo che solo incoraggiano, solo dicono la grazia, solo viene il rapimento prima della tribolazione, sono tutte bugie. Angela, a te la parola. Alla
Volevo dire che il Signore è stato molto buono con noi.
parola, Gloria.
Il meccanico che è venuto, che grazie a Gesù viveva molto
Il
vicino,
Signore ha mandato un
sì,
meccanico
e lui ha scoperto il problema perché si
che
rompeva
non era la
sempre.
pompa,
Sì,
ma hai comprato anche la pompa.
abbiamo dovuto cambiarla anche quella adesso. E l'altra parte della centrifuga
Sì,
che
sì, sì,
era
sì.
la radice del problema. Ma il Signore è stato così buono. Questo meccanico ha chiesto alla sua moglie alle 9 di notte. Lui lavorava ancora nel veicolo, con il buio, con la pila, with the flashlight pila.
Con la torcia elettrica,
Sì.
cioè, è venuta, era sera, no? E lui continuava a lavorare, cioè,
Continuava a lavorare.
perché i fratelli erano evangelizzati e questo non si staccava più, un angelo.
E ha chiesto alla moglie di venire and she brought a thermos full of hot water.
Allora ha telefonato alla moglie, la moglie è venuta con un termo con l'acqua calda.
Con l'acqua calda, con caffè, con bicchieri, con tutto così dolce. Ha detto, voi
E qui
dovrete avere.
la gente Sud America è
Sì.
speciale, fratelli. Questa è una cosa, vogliamo dire, che se siete in emergenze così, qui la gente è meravigliosa. Qui la gente è ancora, sono ancora umani. Cioè, cristiani dappertutto, trovi cristiani qui. Va
Questo
bene?
mi ha toccato il cuore. E dopo ci ha aiutato ad andare al negozio a comprare del pane, quello che avevamo bisogno, e ci ha riportato al veicolo che era aperto con tutte le cose lì. E il Signore è stato buono. Grazie Gesù, ha provveduto. E poi avete incontrato anche quella pecorella super, capo dell'ufficio di meccanici, che lo avete evangelizzato profondamente e lui era molto aperto.
Sì,
È
grazie Gesù, sì.
bello, bello.
L'abbiamo evangelizzato e questo meccanico, lui ha detto, non credo molto in Dio, però quando le abbiamo spiegato che Dio non è una religione,
Ah, ecco.
ha detto, ah, adesso, ok, allora capisco, sì, sono d'accordo, l'abbiamo evangelizzato, pregato con lui, per lui, molto, molto dolce.
Grazie, Signore.
Grazie Gesù.
Quindi, vedete, fratelli, anche se la macchina è rotta, anche se siamo in mezzo all'autostrada, possiamo essere felici perché Gesù
Sì.
farà miracoli e incontreremo anche pecorelle e tutta questa brutta situazione può diventare una testimonianza, una vittoria.
Amen, amen. Perché siamo andati in questo viaggio di evangelizzazione e non ci aspettavamo di finire così, però siamo andati evangelizzando e nel cammino è successo
E siete
questo.
stati evangelizzati da delle pecorelle che vi hanno accuditi, vi hanno preso
Sì.
cura, vi hanno portato del de cibo, dell'acqua calda, era notte.
Sì,
E
veramente.
avete dormito due notti sulla macchina e il Signore si è preso cura
Si è
di
preso
voi,
cura di
sul
noi,
pulmino,
sì.
diciamo.
E
E il
dopo.
pulmino adesso, che anno è sto pulmino?
2009.
2009, insomma, comincia a invecchiare.
Sì, e dopo che tutto è stato risolto, grazie a Gesù, siamo arrivati alla destinazione, a incontrare queste famiglie che volevamo evangelizzare. E, una di loro, la mamma, visitava questa pecorella e ci ha chiesto preghiera perché si sentiva, a 75 anni, si sentiva, she was always. Like feeling like fainting and not having strength.
Strana malattia che si sente sempre di svenire
And she doesn't have strength to even, walk
e
or
non ha
nothing.
forza per camminare.
Ci ha chiesto preghiera, abbiamo imposto le mani tutti insieme. Laura si chiama, abbiamo pregato forte, forte per lei. Immediatamente ha detto, mi sento un poco meglio. Ma il giorno dopo l'abbiamo vista e ha detto, mi sento nuova.
Gloria a Dio.
Non ho più il mareo, I don't feel anymore dizzy.
Mareo e non c'ho più mal, non mi gira più la testa.
Sì, tutti i sintomi erano spariti, è stata guarita, grazie Gesù,
Amen.
è stato meraviglioso.
Grazie, Signore.
Glo
Amen.
gloria a Dio. Grazie, grazie Dora, ti benedica. Amen. Angela, in nome di Gesù Cristo, andiamo avanti.
Ed è così che impariamo a essere felici in qualunque situazione.
Amen.
E questo è il
Grazie,
messaggio che vogliamo
Signore.
darvi, la felicità che viene da Dio.
Sì, questo è il messaggio che il Signore Gesù mi ha dato stamattina.
Eh
E
sì.
vi do gli appunti di corso, ho preso qualche appunto, qualche scrittura. Ti ho dato la scrittura, Angelina? Le scritture ce le hai?
Sì, ce le ho, sì.
Così che andiamo veloci, che si sta facendo tardi. E stamattina è tutto tranquillo, ah, ecco, il programma è pronto, alt. scrivi.
Cambiare tutto.
Scrivi. Queste sono corse in bagno di corsa, erano le 6 del mattino. E, ok, Signore, aiuta a non dimenticarmi. Non dimenticarmi, Gesù. Così, frate Furia, lavarmi i denti. Faccia non l'ha anche lavata, così un po' d'acqua sugli occhi, perché non posso. Poi mi dimentico il punto, capito? Insomma, e questo, ecco qua, fratelli. Il messaggio si chiama La felicità che viene da Dio. Salmo 128, 2, Angelina.
Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Salmi 128, da 2 a 4.
Ecco, quindi parlavamo di incoraggiamento, fratelli. Ecco, guarda caso, ripensandoci, questo è un messaggio assolutamente incoraggiante per la Chiesa fedele. La Chiesa non fedele è un problema.
Sì.
La Chiesa di Laodicea deve cambiare, pentirsi. Però questo è un messaggio per la Chiesa fedele, fratelli, cerchiamo di essere nella Chiesa fedele. Ci sono due chiese qua, una fedele e una infedele, vergine con olio e vergine senza olio. Chiesa sposa di Cristo e Chiesa dell'Odissea, va bene, fratelli? Signore ci aiuta. Che bella foto di Gesù che ti ho dato lì, no?
Sì. Fatto,
Ecco, se vuole puoi mettere sulla radio
sì.
Gesù che
Questo l'ho messo.
cammina con i discepoli dietro che portano il pane. Una delle belle foto di Gesù che circolano in internet, gloria a Dio. Il primo appunto che ho parla di noi, parla di noi. Quelli di noi che sono fedeli, ok? Che non sappiamo chi sono, Dio lo sa. Allora, i fedeli figli di Dio potranno subire persecuzioni ed essere nell'afflizione, potranno avere alti e bassi. Filippesi 4:12 ce l'hai, Angela.
Sì. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho
Ho
imparato a essere
imparato
saziato
avere
e ad aver
fame,
fame,
saziato e avere fame.
a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Wow.
Filippesi 4:12.
Quindi il discepolo può essere nell'abbondanza, nelle ricchezze o nella povertà, in una stalla di Betlemme, essere pronti a qualunque cosa.
Sempre contento.
Ma che hai tantissimo, che hai pochissimo, tutto dedicato a Dio sempre sull'altare, va bene? Ma nella media la chiesa fedele, il fratello fedele, il credente fedele, diciamo nella media, è nella volontà di Dio, perché cerca il Signore. Quindi allora nella media sì, vai su e giù, però nella media hai sempre il minimo necessario per continuare a vivere e servire il Signore, vivere nel Signore, nel modo che Dio gli ha mostrato. Dopodiché, dopo aver servito il Signore, potrà provvedere alla sua famiglia. Capito la graduatoria? Prima servi il Signore, poi servi la tua famiglia. E sta tranquillo che il Signore ti aiuterà a prendere di voi dalla famiglia se prima ti prendi cura di lui e del suo servizio. Vai, Primo Re 17, che appunto vediamo come quello che il profeta Elia ha detto alla vedova, verso 13.
Elia le disse: Non temere, vai e fai come hai detto. Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio.
Ecco, capito? E Dio benedice quella vedova per tutta la carestia che erano 3 anni e mezzo. Perché? Perché lei ha accettato il passo di fede. Prima di sfamare suo figlio, ha sfamato il profeta, cioè che rappresentava il regno di Dio. Insomma, tutti noi credenti siamo divisi tra quelli che sono benedetti da Dio, perché come la vedova, hanno messo Dio al primo posto. E poi c'è la seconda divisione, i credenti che hanno messo Dio al secondo posto. E vediamo i terribili risultati che si vedono chiaramente nello spirituale, nel materiale. Il Signore non accetterà mai il secondo posto. Esodo 20, andiamo lì che mettiamo qualche scrittura. Ce l'hai, Esodo 20?
Sì, ce l'ho.
Vai al 3.
Non avere altri dei oltre a me.
Ok.
Esodo 20, verso 3.
Cioè, praticamente una cosa che tu metti prima di Dio diventa il tuo Dio, può essere una macchina, un trattore, una donna, un uomo, Matteo 6:33, seconda scrittura.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6:33.
Che non guardare le cose in più. Adesso io do perché Dio mi ridà. Ho incontrato una donna una volta così. Voleva dire, un predicatore mi ha detto che io devo dare perché Dio mi benedice e lei vuole essere benedetta. Guardavo la benedizione, non a Dio. 1 Samuele 2:30. Lo stesso messaggio.
Così dice il
Il
Signore,
Dio di
il
Israele.
Dio di Israele,
Poiché?
poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati.
Capito?
1 Samuele 2:30.
Quindi il Signore onora quelli che lo onorano. Quelli che non lo onorano non sono sotto la grazia. Dimenticatevi la grazia. Siamo sotto la disgrazia, non la grazia, se non onoriamo il Signore. La grazia si perde. La grazia c'ha le ali, vola via. E quelli che vi dicono che in una maniera o nell'altra se sotto la grazia non importa, no, questi sono imbroglioni, bugiardi, non conoscono la Bibbia. Non hanno relazione con Gesù, sono farisei. Non fatevi imbrogliare. Mettete il Signore al secondo posto, la grazia se n'è andata. E le ricchezze che mi arrivano in continuazione, quando non vengono dal Signore. Quindi servire il mondo al primo posto significa disprezzare il Signore. Il credente medio mette di solito Dio al secondo posto. E questo lo vedete in qualunque chiesa. E poi si lamenta perché Dio non mette lui al primo. Signore, io ho un mese, un anno, 10 anni che ti prego e tu non mi rispondi. E per tu hai messo Dio al secondo posto. Guarda, se io metto mia moglie al secondo posto e un'altra donna al primo.
E non
Non
funziona
so se
così.
devo andare a chiamare Deborah dalla cucina, ma è probabilmente la che mi ascolta. Se io mettessi un'altra donna al primo posto, mia moglie al secondo, inutile dire come la cosa finirebbe. So che qualche marito nella nostra chiesa dovrebbe prestare molta attenzione, anche viceversa, eh?
Amen, sì.
Però io devo sempre parlare da marito. Eppure il credente medio fa proprio questo rispetto al Signore, invece di trattarlo per quello che è lo sposo della Chiesa fedele, lo mette al secondo posto. Questo è adulterio spirituale. Ripeto, può essere una macchina, un lavoro, un conto in banca, una donna, una spasimante, può essere pornografia, può essere egoismo, può essere qualunque cosa, quello è il tuo Dio. Quando Adamo ed Eva accettarono il messaggio del diavolo, lo fecero il loro Dio. Passarono il loro potere sul mondo al diavolo. Chi gli ha dato potere al diavolo sul mondo? Adamo ed Eva. E noi con i nostri peccati. Io credo che il Signore voglia insegnarci ad onorarlo, affinché Lui possa onorare noi. Vuole insegnarci a metterlo al primo posto. Perché? Perché vuole benedirci. Qualcosa dovremo per forza mettere al primo posto la nostra vita. E se mettiamo al primo posto una politica, un'ideologia, un denaro, per forza diventa nostro Dio. Perché? Perché a quello dedicheremo la vita, il lavoro, il nostro cuore, diventa il nostro Dio. Può essere un Dio di pietra, una macchina di metallo. Quindi assicuriamoci che non stiamo servendo il mondo prima di Dio, prima di Gesù. E allora, solo allora, potremo avere la vera e dolce comunione con Lui, che tutti i fratelli che sono fedeli la conoscono, però solamente quelli fedeli, come il canto dei 144.000 in Apocalisse 14, che dice che cantavano un canto che solo loro conoscevano. Come mai? E il Signore mi ha detto, quando ho chiesto, che è sto canto che nessuno conosce? Dove è scritto? Gesù mi ha detto, caro Giuseppe, è il canto della fedeltà, è il canto di mettermi al primo posto, è il canto di abbandonare tutto e seguire me. E allora non avremo bisogno di andare a cercarlo nel deserto, perché Lui, Dio, e le sue benedizioni, la sua voce, la sua unzione ci avranno già trovati. E Andiamo, ce l'hai Geremia 29, 14 lì?
Sì.
Grazie.
Geremia 29,14. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
Secondo Cronache 15, 15.
Tutto Giuda si rallegrò di questo giuramento, perché avevano giurato di tutto cuore, avevano cercato il Signore con grande ardore, ed egli si era lasciato trovare da loro.
Si era lasciato trovare da loro. Dio si lascia trovare da noi se siamo fedeli. E
E il Signore diede loro pace lungo i confini.
alleluia.
Secondo Cronache 15,15.
E il Signore ti darà la sua pace nei tuoi confini, della tua casa, il tuo appartamento, il tuo terreno, il tuo ministero, il lavoro che fai. Avrai pace. E tutto quello che farai sarà nel confine della protezione di Dio, se metterai Dio al primo posto. Il maligno fa di tutto per ostacolare la nostra comunione col Signore. Il maligno mette delle leggi anticristo nel mondo specificatamente perché mettiamo lui, il maligno, al primo posto nel nostro cuore e non Dio. Avvenne con Adamo ed Eva. Avviene con chiunque di noi quando pecchiamo deliberatamente. Peccare dobbiamo peccare, però il peccato deliberato è un'altra storia. È come uno che fa una cosa, secondo la legge degli uomini, sbagliata, e uno che la fa premeditata. Un conto è fare un incidente di macchina e succede qualcosa di brutto, ma un conto se tu lo fai premeditato, adesso vado in macchina e gli vado addosso, e questa è un'altra categoria, questo qua.
Sì, perché è un problema del cuore.
Capito? Quindi quando sai di peccare e pecchi deliberatamente, allora è premeditato. E allora queste leggi che il diavolo mette nel mondo sono fatte apposta per evitare che mettiamo Dio nel nostro cuore, ma che invece mettiamo il diavolo nel nostro cuore, al primo posto, invece di Dio. Il diavolo fa di tutto per mettersi lui, la sua abominazione nel tempio. Adesso il tempio siamo noi e dentro nel tempio c'è Gesù Cristo. Lui vuole, lui è invidioso e geloso, vuole quel posto. E lo prende quando pecchiamo deliberatamente. Cos'è deliberatamente? Io vado su quel canale perché lì c'è pornografia. Lì c'è quella donna che mi guarda così, domani mia moglie cosa? Io vado da lei, mia moglie non c'è domani, eccetera, eccetera. Mettere il cuore su una bicicletta, una macchina, un terreno, un conto in banca, mettere il cuore invece di metterlo su Gesù. E questa è una cosa deliberata. E allora, se Dio non lo mettiamo al primo posto, e allora sarà devastante nella vita di quei credenti che non si sono votati di tutto cuore, anima e corpo al Signore. Anche il corpo carnale. Con la carne bisogna servire il Signore nelle cose carnali. Anche il nostro corpo carnale deve dare gloria a Dio. Dio ha la sua legge. Il diavolo c'è la sua legge nel mondo. Va bene, tutto per avvicinarti al diavolo, cioè il buco, queste cose qui, il denaro. Dio ha la sua legge. Come si chiama? La legge di Cristo. La legge del Calvario. Una legge tutta di amore che ci insegna a servire Dio non per costrizione come il mondo fa, non per evitare l'inferno io seguo i comandamenti, ma per amore, perché Gesù mi ha ispirato, Gesù mi ha motivato, io mi sono innamorato e per cui ho attuato, ho seguito il Signore, mi sono dato al Signore non per la legge, neanche la legge del Vangelo, tranne la legge dell'amore. Anche il Vangelo non puoi seguirlo se lo fai per motivi legalisti, se diventi un fariseo non lo facciamo. La legge dell'amore del Signore comprende anche le punizioni, non è solo grazie, grazie, grazie. Grazie tanto, no, non è così. Comprende le punizioni. Perché? Perché anche quelle sono a fin di bene. La Chiesa fedele sa che anche le punizioni sono necessarie. Il bambino che lo fai crescere, fin quando ascolta tutto bene, quando non ascolta più, droga, perversioni, la moto, bam, diritto, il cimitero non è lontano. E allora l'amore di Dio comprende anche le punizioni, ma per lo scopo c'è un motivo, non è così. Il motivo delle punizioni di Dio è anche amore. Perché? Per salvarci dal male, salvarci dal maligno, dalla nostra maligna mente, salvarci dai nostri sentimenti carnali, egoisti. E queste cose sono una calamita spirituale, un semaforo verde che il diavolo dice: guarda là, avanti. Quello è il nostro territorio. E il diavolo prima di tutto c'è che i credenti, perché quelli non credenti sono già nella sua saccoccia, felici a fare bisboccia, a ubriacarsi, cambiare una donna alla settimana. Il diavolo che gli interessa di quelli? Il diavolo innanzitutto cerca noi, i credenti. Così che può dire Dio, hai visto? Come con Giobbe, fai questo e vedrai che ti maledice. Non aveva tutti i torti, la moglie lo ha fatto. Giobbe 1 e 2. Allora c'è un principio fondamentale che Dio ci insegna sul fatto che, andiamo a Ebrei 12, cioè dovreste averla lì, il
Sì.
principio che insegna che anche le punizioni di Dio fanno parte del suo amore. Studiamolo, Ebrei 12, dal 4 al 29, qualche stralcio.
Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Quindi non ci lamentiamo, non c'ho questo, non c'ho quella. Hai lottato fino al sangue? Cioè con tutto il tuo cuore? Vuol dire al sangue, nel nostro caso, vuol dire di solito, vuol dire tutto il cuore, tutta la mente, tutto il nostro tempo, tutta la nostra vita. Cinque.
E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli.
Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi? Quelli che egli ama e punisce chi? Tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregge? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Verso 10, egli lo fa?
Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ebrei 12, da 4 a 8 e verso 10.
Ripetiamo, egli lo fa?
Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità.
Ci è entrato nella zucca? Ripetiamolo,
Speriamo.
egli lo fa?
Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità.
Che nessuno osi lamentarsi quando Dio lo sculaccia, lo punisce. Lo fa perché possiamo partecipare alla sua santità. Il papà che corregge il figlio che sta imparando a camminare e cade, sta imparando in bicicletta e cade, sta imparando a guidare la macchina e guida pericolosamente. Quel padre sta cercando di salvare il figlio. Figlio mio, se guidi così, o ti vuoi ammazzare o ammazzi qualcuno. Io so quello che faccio. Una volta guidavo una macchina con un missionario, un fratello missionario, e stava guidando pericolosamente. Oltrepassava altre macchine, sorpassava, anche quando un'altra macchina veniva, c'erano tre macchine nella strada. Lui sorpassava al momento che un'altra macchina incrociava. E gli ho detto: non è il caso che ti armi di pazienza? E lui mi ha dato delle spiegazioni, dice: no, non ti preoccupare, tutto bene. E loro hanno cominciato a pregare, mamma mia, questo qua. E poi gli ho detto: senti, ma se qualcuno si lamenta sulla tua macchina che guidi, cosa gli dici? Ma lo faccio scendere che cammini.
È
Mi
terribile.
sono stato zitto e che non volevo camminare. Allora, questo qui era un credente, uno che evangelizzava. Cioè, stiamo attenti, fratelli. Attenzione, che il cimitero è pieno di sbruffoni. Cerchiamo di non essere di questi. Quindi cerchiamo di capire che nessuno si lamenti quando Dio ci corregge. Non ci lamentiamo quando Dio o un fratello ci correggono. Magari anche con la cosiddetta sacrosanta sculacciata. Perché anche le punizioni e i rimproveri sono la via per la santità. Naturalmente bisogna darli in accordo con le scritture. Allora, e solo allora, sarà la mano di Dio per salvarci dal nemico e per santificarci. Va bene? Come abbiamo letto in Ebrei.
Amen.
Ma le correzioni di Dio sono sempre per il nostro bene. Le correzioni di Dio sono sempre per salvarci da un male, da un incidente, una malattia del diavolo e nel caso persino anche dai suoi inganni che ci porterebbero diritti al suo inferno. Le correzioni di Dio sono altrettanto importanti e a volte più importanti dell'amore di Dio.
Perché anche le correzioni fanno parte dell'amore.
Eh sì, non c'è amore senza correzione, solamente in qualche chiesa sfasata, che è solo grazia, solo prosperità, ti preoccupi della tribolazione, saremo rapiti prima. Chi gliel'ha detto questi qua che saremo rapiti prima? Questi imbroglioni. Dove è scritto? Sto ancora aspettando una scrittura. Niente. Quindi attenzione a respingere le correzioni, perché sono i figli del maligno che persistono a rifiutare le correzioni. Non piace a nessuno di noi, per uno che persiste a non volerla, allora attenzione, può anche non essere un vero figlio di Dio. Il figlio di Dio accetta le correzioni prima o poi. Prima o poi dopo 10 minuti, dopo mezz'oretta, un'oretta, 2 ore, mezza giornata. Ma uno che non accetta correzioni è così, sine die, come si dice, fondo perduto. E quello, attenzione che quello magari non è un credente nominale, non è un vero cristiano. Quindi uno che persiste a non ricevere correzioni non è un vero cristiano. Noi che siamo figli di Dio, per grazia di Dio, lo speriamo di esserlo, lo siamo, e anche se a volte siamo recalcitranti, dobbiamo scendere dal nostro piedistallo di superiorità carnale e unirci a Gesù, legato a un palo, flagellato per i peccati che si era caricato. Va bene? E allora solamente dopo che, a volte, dopo che siamo stati ripuliti, a volte tramite la nostra nuova nascita, dopo che siamo nati di nuovo e siamo stati ripuliti, scellerati, a volte ricadiamo nel fango. Sì, capita anche di questo. Secondo Pietro 2,22, Pietro ne parla.
È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito, e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Secondo Pietro 2,22.
Bene, la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Questo siamo noi quando ritorniamo al peccato, quando essendo corretti in continuazione. Vai, Proverbi, mi trovi, Proverbi 29,1, 29,
Ventinove.
credo. E che quando ci ostiniamo a non ricevere una correzione, trovato?
Sì. Proverbi 29:1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29:1.
Sì, quanti di questi incidenti di macchina, incidenti mortali e altre cose, cancri, malattie mortali, vengono perché la persona non era sotto la protezione di Dio? Quanti di questi al cimitero, incidenti di macchina, eccetera, divorzi, cuori spezzati che hanno perso i figli, quanti di questi non avevano accettato correzione di Dio? Quanti di questi divorzi è sempre la colpa della moglie o del marito che è scappato? Invece chissà che dobbiamo guardarci allo specchio, che c'è qualcosa magari che noi potevamo fare. E io voglio dire ai fratelli, c'è qualcosa che possiamo fare, non dopo il latte versato, prima che lo versiamo. Vogliamo svegliarci, fratelli. E allora, quello era secondo Pietro 2,22.
Sì.
Dopo che siamo nati di nuovo, torniamo al nostro vomito dal peccato. Attenzione, Gesù è stato frustato, torturato, ucciso per questi peccati. Vogliamo tornarci dopo che siamo nati di nuovo? O vogliamo inginocchiarci e sputare fuori tutta l'immondizia e cambiare? Sputare fuori tutti gli spiriti del diavolo? vomitarli e poi non tornare a mangiarli come il cane. Ed ecco che occasionalmente dobbiamo, per questo motivo che torniamo al fango, occasionalmente dobbiamo ricevere qualche colpo di flagello. E questo fino a che Dio non vede che ci siamo svegliati, pentiti, e che abbiamo confessato e abbandonato il peccato particolare che ci affliggeva e torniamo a seguire Gesù che ci guida ad essere ogni giorno un fratello, una sorella, o il marito e la moglie che il nostro coniuge ci aveva sposato. Prima che il maligno ci contaminasse, tornare ad essere quel marito, quella moglie che il nostro coniuge aveva sposato. E allora, se ci inginocchieremo davanti a Gesù, e allora pentiti, cambiati, rinnovati dal pentimento in una preghiera disperata, una preghiera vera al nostro Dio, e allora torniamo ad essere figli di Dio di nuovo. Insomma, qualcuno che sia una benedizione di stare insieme, qualcuno che gli altri desiderano di stare insieme, qualcuno dice, oh, meno male che c'è lui, oh, quanto è bello stare con lui o stare con lei, è una persona ispirante, non è una malalingua. E questo può essere il marito, la moglie. Cioè, la moglie e il marito che tutto gio ogni giorno che si lamenta, ogni giorno c'è qualcosa che non va, ogni giorno, ma tutti. Non ci vuole niente a trovare qualcosa di sbagliato con me, con te e molti anche. Come dice l'adagio, dice prima di sposarti apri gli occhi al massimo, quando sei sposato chiudili al massimo. Perché sai, prima di sposarsi tutti siamo lì tutti inghindati, eleganti, profumati, il gelatino, prego qui c'è la sedia, accomodati, oh tesoro mio. Però dopo sposati cominciamo a vedere che quella moglie là, o il marito, è un peccatore come lo sono io.
Sì.
E allora cominciamo a lamentarci, ma come? Io durante il fidanzamento io pensavi sbagliato. Quella moglie, quel marito è un povero disgraziato come lo sei tu. E adesso perché non ci amiamo allora? Dopo sposate è il momento di sfoderare l'amore di Gesù, il perdono di Gesù, la pazienza di Gesù
Grazie, Signore.
e guardare come siamo conciati noi e
Sì.
avanti, sempre incoraggiare il coniuge, sempre amarlo, amarla. Andiamo a Geremia 1, perché Dio ci ha chiamati ad essere, prima della fondazione del mondo, ci ha chiamato ad essere a una chiamata. Ciascuno di noi ha la sua chiamata. Di qualunque tipo. Ce l'ha Geremia
Sì.
4 al 7?
Geremia 1, 4 al 7.
Sì.
La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre,
Io ti ho conosciuto.
e prima che tu uscissi dal suo seno,
Io ti ho consacrato.
e ti ho costituita profeta delle nazioni. E io risposi:
Ahimè,
ahimè, Signore
Signore.
l'Eterno, io non so parlare, perché non sono che un fanciullo.
Capito? Ahimè, Signore, come faccio io ad andare a evangelizzare che sono un disgraziato? Vai a evangelizzare gli altri e vedrai che fra poco sarai graziato e non disgraziato.
Ma il Signore mi disse: non dire sono un fanciullo, poiché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Geremia 1, 4 a 7.
Capito? Cioè, il punto è. Ci penso io, il Signore, sarà mia responsabilità se io, te, noi andiamo a evangelizzare, andiamo a seguire il Signore, diamo tutto a Gesù, mettiamo tutto sull'altare e ci lanciamo per seguire la parola. E se Dio non provvede, faremo diventare Dio un bugiardo. Avremo dimostrato che Dio non dice la verità. E questo è possibile? Non è
No,
possibile
no, no,
questo
no,
qua.
no, no.
Nessuno può dimostrare che Dio è un bugiardo.
No.
E io ho fatto quello che dice qua, guarda, se vuoi essere mio discepolo, devi fare così, devi fare quell'altro. Io l'ho fatto e Dio. No, caro, nessuno ha mai detto questo. Nessuno potrà dire che Dio ha promesso di benedirmi se obbedivo. Obbedito non mi ha benedetto. Sì? Mai sentito una bestialità così. Dio mantiene la sua parola.
Amen.
Guarda Deuteronomio, ce l'hai 31:8 lì.
Sì. L'Eterno cammina egli stesso davanti a te.
Egli
Egli
sarà
sarà
con
con
te.
te, non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Non temere.
Non temere e non ti perdere d'animo.
Alleluia.
Deuteronomio 31:8.
Alleluia.
Amen.
Questa è la promessa. Chi è in grado di dimostrare che è una bugia? Nessuno l'ha mai
Nessuno.
dimostrato.
Amen.
Perché l'Eterno cammina davanti a te e sarà con te, non ti lascerà, non ti abbandonerà. E allora non temere, non ti perdere d'animo.
Amen,
Esodo
Signore.
33, 14.
Il Signore rispose:
La
La mia
mia presenza
presenza andrà
andrà
con
con te
te
e
e
io
io
ti
ti darò
darò riposo.
riposo. Esodo 33, verso 14.
Gloria, gloria al Signore.
Amen. Grazie, Signore
Ok,
Gesù.
questi sono gli appunti che ho potuto prendere e poi Angela suonava la campana. E perché suona la campana? Qui sono sempre per me quando suono.
Non suona per te, suona per la radio che dobbiamo iniziare.
Gloria al
Non per
Signore.
finire, ma per iniziare.
E allora questo è il segreto del fiasco, del disastro o della benedizione, del successo. Dipende se siamo fedeli, se guardiamo a Gesù,
Sì, sì, sì,
se
sì.
accettiamo le sculacciate, non solo da Dio, che tanto crediamo che non ce le dà mai, crediamo, ma anche dalla moglie, dal marito.
Ma quelle a volte vengono da Dio?
Spesso e volentieri, se hai una moglie e un marito degno di questo nome, o che confido che è così, però se la moglie e il marito non è credente, allora
Ma
dovete.
devi vedere anche allora, perché se Dio ha parlato attraverso un asino, anche tramite un non credente, ti può dire una verità che magari tu devi meditare un
Sì,
po'.
è vero.
Non sempre, però a volte sì.
Bisogna vedere la situazione. Infatti dice 1 Corinzi 7, se tuo marito o moglie non credente è contento di stare con te, non lo mandare via, non andare via. Però se ti rende la vita impossibile, che è sempre lì a lamentarsi, specialmente per le cose spirituali che ti dà fastidio quando leggi la parola, quando ti incontri con fratelli che tu la vai a predicare, e allora lì considerare cosa fare, se riesci ad andare avanti oppure no. Però nel nome di Gesù Cristo pregare per la
Amen.
conversione. E allora questo è il segreto per essere, per essere un figlio di Dio felice, nella felicità del Signore, nella benedizione del Signore. E credo che la risposta in una parola è semplicemente obbedienza. E poi questa è la legge dell'amore di Gesù. Il diavolo ha le sue leggi, sono 1.000.000. Infatti se tu contassi le leggi della Repubblica Italiana, non so quante centinaia di migliaia che sono, nessuno le conosce. Eppure, e poi viene Gesù col Vangelo e c'è solamente una legge, l'amore. L'amore che ha tante diramazioni, tutto ciò che, anche tutto quello che le altre religioni hanno, i buddisti, gli indù, i musulmani, ma anche i partiti politici, i governi mondiali. Tutto quello che di giusto c'è nella Costituzione, che non è troppo, ma c'è qualcosa di giusto, vengono tutti dalla parola di Dio. Non lo ammetteranno, ma vengono di lì. Qualunque cosa giusta, che ogni tanto una volta sì, una volta no, la fanno, o forse 10 volte no, una volta sì, viene dalla Bibbia. La Bibbia è il fondamento di tutte le leggi, anche se sono atee, però se sono giuste. Tutto ciò che di buono dice il Corano, Maometto, le religioni false, le religioni pagane, vengono tutte dalla Bibbia. Io credo che i manoscritti biblici sono tra i più antichi che esistano, e se tu vai a quella era lì, in quel tempo là, non c'è un altro testo da equiparare alla Bibbia. Dov'è? Dimmene uno. Buddha? Buddha non c'è la profezia della Bibbia. La Bibbia ha 66 libri scritti nello spazio di 1500 anni, dall'uscita dall'Egitto all'entrata di Gesù, 1500 anni. 66 libri messi insieme, la gente, il diavolo dice, ma nel consiglio di Nicea la Chiesa Cattolica ha tolto delle cose, per esempio ha tolto il Vangelo di Giuda, sì, che altro ha tolto? il Vangelo di Tommaso, che altro, sono tutte cretinate, insomma, no? Tu leggi questi libri e non capisci più niente. Ma i libri, i 66 libri, che non il consiglio di Nicea, ma lo Spirito Santo, usando anche quelli di Nicea, ha messo insieme, sono delle profezie che entrano come un puzzle, uno nell'altro, si incastrano troppo, troppo perfettamente per essere il frutto dell'intelligenza umana di un profeta che è vissuto 3.500 anni fa, l'uscita dall'Egitto, con un altro che è vissuto 2.000 anni fa, ai tempi di Gesù, e non si conoscevano, non c'erano neanche questi libri in giro, erano sparsi uno qui,
Vero,
uno
sì.
là, e si incastravano tutte perfettamente. Gesù da solo ne ha adempiti 330.
È un miracolo,
E
sì.
adesso gli atei mi dicono chi ha scritto la Bibbia. L'ha scritta Dio, attraverso uomini unti. Angela, prendi il microfono.
Amen, amen. Ma credo che siamo arrivati alla fine, quindi devo spegnere i microfoni qui. Dovrei.